è tutta un'altra storia. Un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e bentrovati ai nostri ascoltatori. È tutta un'altra storia. La rubrica di controstoria della nostra emittente è fatta da il sottoscritto Franco Iappelli e dal suo tradizionale antagonista Giorgio De Rossi.
Buongiorno a tutti.
Allora, oggi parliamo di un diciamo di un retroscena storico vero e proprio, cioè siamo lontani dall'attualità, affondiamo proprio nella storia vera e propria e sveliamo, sì, perché si tratta di un mistero, ma di un mistero molto parziale. In realtà gli indizi portano tutti verso un tipo di soluzione abbastanza sorprendente. Parliamo della morte di Umberto I per mano del regicida, dell'anarchico Gaetano Bresci. Ma la cosa nuova, quello si è sempre saputo, uccisero il re buono. Ma la storia, ecco, come diciamo noi, la storia è tutt'altra, insomma. Prima di tutto bisogna vedere quanto questo re fosse buono. Nella geografia sabauda è passato alla storia con questo appellativo, ma in realtà il popolino lo chiamava re mitraglia. Re mitraglia perché era quello che aveva dato l'ordine di sparare sulla folla a Bava Beccaris, passato alla storia come massacratore di povera gente. Furono 80 morti, almeno quelli ufficiali, sembra che fossero di più, e il re buono ebbe l'impudenza, scusate se lo dico ma mi sembra evidente, ebbe l'impudenza nominare senatore del regno proprio Bava Beccaris, cosa che fece indignare ovviamente quella che era un po' la sinistra del tempo, soprattutto la sinistra extraparlamentare che era fatta dagli anarchici. Quindi il Bresci decise di essere il vendicatore della strage di Bava Beccaris e di far fuori il re, insomma, da bravo anarchico dell'epoca, insomma. Qual è la novità? La novità è che dietro l'iniziativa degli anarchici, probabilmente, quasi sicuramente, dietro quella dello stesso Bresci, c'era in realtà un personaggio che non doveva avere nulla a che fare col mondo anarchico e con questo tipo di rivendicazioni, ed era la ex regina Sofia del Regno delle Due Sicilie, nata tra parentesi Wittelbach, sorella dell'imperatrice Sissi, la famosa imperatrice Sissi, moglie di Francesco Giuseppe. Diciamo che la famiglia Wittelbach, che era bavarese, diciamo, le figlie le aveva sistemate benino, insomma, ecco, non così, che erano tra parentesi di una rarissima bellezza, non, noi di Sissi abbiamo l'immagine di Romy Schneider, però sembra che l'originale
fosse più bella,
fosse
di Romy
addirittura
Schneider,
più sì, bella sì, di Romy sì, Schneider sì, e sì. La sorella Sofia fosse addirittura più bella della stessa Sissi. Ci stanno delle fotografie, D'Annunzio la chiamava l'aquilotta bavarese, no. Proust ne tesse l'elogio della bellezza, della cosa, insomma era qualcosa di eccezionale, anche come temperamento si ricorda che mentre il marito era un po', come si dice, una personalità un po' grigia, un po' spenta, un po' rinunciataria, la Sofia
faceva fuoco e fiamme,
che era giovanissima, divenne regina a 18 anni.
Accidenti, una ragazzina.
Regnò, vabbè, ma come si dice
all'epoca,
il sangue non è acqua e noblesse oblige,
sì, sì.
Cioè quando vennero assediati gli ultimi giorni della monarchia borbonica, vennero assediati a Gaeta, suscitò l'entusiasmo, l'ammirazione del mondo, compresi gli stranieri, ovviamente tranne i piemontesi, vabbè, questo è un altro capitolo, ma era un'eroina, stava sugli spalti, incitava i soldati che la idolatravano, tra le altre cose, Arena Nostra, così, sul serio,
sì,
non
sì,
è una cosa, anche perché contrariamente a quello che purtroppo tu bieco risorgentimalista vuoi pensare, la monarchia borbonica era molto amata dal popolo,
non quello siciliano,
beh, parzialmente, ma insomma non quello siciliano, ma per esempio Cazzullo un paio di giorni fa ha scritto un becero articolo sul Corriere della Sera in cui la favola neoborbonica, qui non si tratta di essere neoborbonici, si tratta di fotografare, certo nessuno vuole riportare i Borboni sul regno di Napoli,
qualcuno ci sta provando,
ma insomma, vabbè, insomma su,
una cosa folcloristica, però
ben folcloristica.
Esiste un movimento che è diventato,
beh, io ti ricordo,
diciamo, forte grazie ai mezzi di comunicazione.
Ti ricordo addirittura dell'altro mondo e dell'altro secolo, quando cadde il divieto di soggiorno in Italia dei discendenti
dei Savoia,
I Savoia andarono in visita a Napoli,
certo,
però, e vennero
cioè, dovevano andare a Lourdes a ringraziare,
vennero,
era un miracolo,
vabbè,
che si era permesso, stavano ancora dovevano stare.
Erano talmente ininfluenti, insomma, su, non, del resto abbiamo visto qual era il pericolo del ritorno della monarchia, ballando sotto le stelle,
la dignità di questi personaggi è questa,
insomma,
qua.
Siamo insomma, arrivati a...
quello è essere il re d'Italia, il nostro re doveva essere quello? Ballando sotto le stelle,
ma quello poveretto, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Ma pensa che abbiamo scampato il padre.
Ma il padre, il livello è quello, io credo.
Ma il padre sparava pure.
Lo so.
Scusate le battute, andiamo avanti, se no. Ritornando al discorso della. Ti citavo che quando dopo sono passati tanti anni dal 1860, e insomma quelli che simpatizzavano col ritorno dei Savoia si scontrarono con quelli che gli volevano ancora far pagare perché erano borbonici, ma volarono delle mazzate.
Un derby fra monarchici.
un derby tra monarchici, ma volarono certe mazzate. E devo dire che i borbonici vinsero 2-1.
Avevano
il dente più avvelenato da lungo e più tempo. Insomma, ritornando però al discorso, qual è il retroscena storico? Il retroscena storico che vogliamo dire, come quello che avevamo annunciato, è la presenza, la regia che c'è dietro il regicidio di Umberto I e che è praticamente quasi certo che venne organizzato o comunque aiutato, come si dice, ne fece da mallevatrice la ex regina, che fino alla fine, fino al 1925, quando morì a Vienna, ebbe il dente avvelenato con i Savoia. Durante la Prima Guerra Mondiale, nonostante lei ovviamente fosse per la triplice, perché anche perché era la sorella di Sissi, insomma,
sì,
era,
sì, sì.
Cioè, voglio dire, era austriaca di nascita, bavarese per la verità, però insomma il suo mondo era quello. Lei andava in anonimato, senza rivelare chi fosse, andava nei campi, perché era diventata pure vecchiotta, andava nei campi di prigionia dove ci stavano i prigionieri italiani, chiedeva dei napoletani e andava lì, gli portava i dolci, le sigarette da mangiare e così via, perché lei si sentiva ancora regina
dei napoletani,
diciamo così, eccetera. Quindi un personaggio singolare. Lei creò una certa, come si dice, una piccola corte in esilio, e questa fu una cosa abbastanza singolare. Perché? Perché alloggiava a Villa Hamilton, a Neuilly-sur-Seine, nella signorile periferia parigina. Leggo da un libro che parla di queste cose. Sotto il benevole e vigile occhio delle autorità francesi, e nel suo salotto, dalle grandi finestre da cui poteva vedere scorazzare liberi i suoi amati cavalli, ospitò più di un personaggio particolare. Anarchici mangiapreti e bruciatroni sedevano sullo stesso divano di velluto turchino su cui poco prima si erano accomodati legisti e misti pronti a dare la vita per il re. Ingegneri e costruttori di avveniristiche macchine da guerra si alternavano ad allevatori di cani Terranova, di cui la regina amava circondarsi. Insomma, nella sua piccola corte, tra cavalli, cani e pappagalli, si potevano facilmente trovare estremisti radicali, terroristi e nobili decaduti seduti nella stessa stanza. Perfino quando venne raggiunta dalla notizia dell'uccisione della sorella Elisabetta da parte dell'anarchico Luigi Lucheni, Maria Sofia nascondeva alcuni capi anarchici italiani sfuggiti alla cattura dopo i fatti di Milano.
Ma pensa.
Nonostante il dolore per la perdita dell'amata Sissi, la Reine aux Anarchistes, la regina, venne chiamata proprio la regina degli anarchici. Continuò a mantenere rapporti con i personaggi più influenti del movimento e a distinguere bene tra terroristi e affamati. E l'assassino dell'imperatrice di certo le sembrava appartenere più a questa seconda categoria che alla prima. Comunque, lei, tra parentesi, ebbe, come si può dire, contatti frequenti, rapporti abbastanza stretti, per esempio con Enrico Malatesta. Sì. Quindi, insomma, lei... E finanziò abbondantemente questi movimenti anarchici, eccetera, e sembra che anche perché...
Ma era solo in chiave anti-Sabauda, secondo te, oppure perché c'era una sua adesione formale in qualche modo a...
Guarda, allora, l'adesione fu da un punto di vista ideologico, chiamiamolo, sì, ante litteram, perché stiamo parlando della, così oserei dire, non dico della preistoria delle ideologie, ma stiamo in una fase informe, no?
Sì, sì, sì,
insomma,
sì.
Voglio dire, sono i primi socialisti, gli anarchici, le ideologie, diciamo, o meglio, le ideologie si sono formate, i pensatori ci stanno, mancano però le strutture che diventeranno i partiti, cosa, sì, che in quel momento ancora non ci stanno. Ci stanno, diciamo, movimenti d'opinione, singole iniziative,
pensatori, poi pensatori,
qualche tumulto, qualche cosa, qualche società operaia, insomma, però insomma siamo ancora lontani dalla strutturazione dei grandi movimenti di massa. Diciamo che quello che oggi va tanto di moda chiamare rossobrunismo, cioè la sintesi tra gli opposti, l'incontro tra gli opposti che ci offre oggi il deludente spettacolo di Marco Rizzo e Gianni Alemanno, tanto per essere, essere chiari, poi senza contare il nazionalbolscevismo di Limonov, eccetera, e così via. Diciamo che quello fu del tutto involontario, cioè, però ci fu una specie di sincretismo
ideologico, diciamo.
Sì, dovuto il problema era questo, che avevano dei nemici in comune. Oh, la regina aveva l'odio per i Savoia che sovrastava tutto, gli anarchici pure, però, mentre per gli anarchici Gaetano Bresci, quando
tutta la monarchia
quando venne arrestato perché lo stavano per linciare e lo salvarono i carabinieri, dice: ha ucciso il re. Dice: no, io ho ucciso un principio. mi sembra la famosa battuta del film Il Federale, alla fine, quando menano a Tognazzi vestito da federale, e il vecchio professore, che era il suo ex prigioniero, era una persona che oramai si era affezionata,
erano diventati amici,
gli fa: non hanno picchiato te, hanno picchiato la difesa. Dice: sì, ma dentro c'ero io. Certo. E così dice: non hanno ucciso il re, non ho ucciso il re, ho ucciso un principio. Vabbè, però insomma, al cimitero ci è finito Umberto I.
Sì.
Non è coso. E la discussione quindi verteva esclusivamente, quindi la grande vendetta di Sofia, se le cose stanno come stanno, probabilmente si consumò per mano del regicida di Gaetano Bresci. Gaetano Bresci, che riferiscono le cronache, quando venne mandato nel carcere di Santo Stefano, era tutto allegro e pimpante, tutto sì, tutto così. Qualche mese dopo si impiccò stranamente,
mi segna le caviglie,
diciamo, venne suicidato, poi secondo una vecchia regola, oserei dire atavica, del come sbarazzarsi dei nemici in galera.
Sì, no? Sì.
Questa fu la fine di Gaetano Bresci, e questa, diciamo, un po' la fine della nostra storia, cioè nel senso che come si dice, ora ruit, stiamo verso la fine della nostra trasmissione.
Beh, no, ci abbiamo ancora un po', però ti volevo raccontare invece
Dimmi.
Una cosa
a proposito
del rapporto
io, scusa,
fra anarchici e grandi poteri dinastici. Nel 1864, se non sbaglio, no, nel 1890 era, in Brasile, nello stato del Paraná, quindi parliamo del sud del Brasile, nacque una colonia anarchica che si chiamava Cecilia, la colonia Cecilia, perché l'imperatore del Portogallo e del Brasile aveva concesso una terra per gli anarchici e i socialisti italiani, che durò poco, durò 4 anni, perché poi non c'era una lira, la fame, le catapecchie dove vivevano li ha distrutti. Fra l'altro nel Paraná non è che il clima sia quello del Rio de Janeiro, è un po' più rigido ovviamente, e quindi finì lì l'esperienza di questa comune anarchico-socialista italiana in Brasile.
Ma questo è stato il destino di tante comuni anarchiche,
sì.
Cioè era la loro idea, allora le idee erano due: o distruggi tutto lo Stato, tutte le strutture del potere, del capitalismo,
sì,
di tutto, o a un certo momento alcuni tentarono la seconda strada era quella: isoliamoci, creiamo una comune e gli altri ci seguiranno per vedere, perché noi campiamo tanto,
certo,
bene. L'unica fregatura è che non li seguiva nessuno, cioè si ritrovarono sempre 4 gatti, insomma una cosa tipo Nomadelfia, queste cose così,
sì,
insomma,
sì.
Non dico città dei ragazzi, ma quasi, insomma, oppure comuni anarchiche di tipo hippie, dei figli dei fiori.
Pensa a Copenaghen, ancora resiste. Cristiania dagli anni 60 ancora resiste.
Questo
ormai ci stanno,
vero,
i nipoti.
Ma esistono. A proposito dei reazionari borboni che, certo, secondo me sono mal conosciuti. No, sul serio, no, lasciamo perdere. Sai che io non sono affatto monarchico né nostalgico dei monarchie
né clericali,
né clericali e robe del genere, però bisogna calarsi un po' nella realtà di quegli anni, di quei secoli. E i Borboni fecero molto per l'epoca, ovviamente. Tutto da costruire case antisismiche per l'epoca. Visto anche le foto, le cose, cioè degli ingegneri che avevano visto che c'era il problema nel sud, soprattutto della famosa terra ballerina, quella dei terremoti.
Guarda che sta succedendo in questi giorni.
Che succedeva tutto, quindi già avevano una visione, ma soprattutto cioè c'era la pensione nel Regno Creduto di Sicilia, c'era un catasto che di fronte a quello che poi diverrà il catasto italiano era un modello di efficienza. Gli ospedali dei pellegrini, ancora oggi si chiamano ospedale dei poveri e così via. E tra parentesi, fece Ferdinando II, questa è una cosa che a te dovrebbe piacere enormemente, mio amico sovversivo, era la creazione, ci fu un esperimento sociale bellissimo, io ti pregherei di informarti.
Di cercarlo?
Eh?
Lo cercherò.
Di San Leucio. Era il primo esperimento di comunità socialista dell'epoca voluto da Ferdinando II.
Ma figurati.
Vestivano tutti uguali, avevano assicurato il tetto, lo stipendio, erano tutti operai praticamente tessili. Le seterie di San Leucio, mi sembra che ancora oggi esiste qualche cosa, eccetera, erano famose in tutta Europa, esportavano tutto quanto, ma le provvidenze sociali che avevano in questo paesino, questa comunità, ma proprio di tipo socialista.
Era l'avanguardia totale in tutta Europa, insomma.
Di tipo comunitario. Sì, proprio, sì. Cioè, tu pensa che stiamo sotto il regno dei Borboni, sì. Non Borboni, Borbone, si chiamano Borbone perché il cognome è Borbone.
È spagnolo.
No, voglio dire che certo. Non cambia il cognome se...
Poi era di origine francese, era Bourbon, poi.
Ma infatti è tutta originariamente, quindi quando Gazzullo dice ma erano d'origine spagnola, non erano nemmeno italiani, beh, che vuol dire, io sto
erano
qui.
Francesi addirittura.
Sì, vabbè, ma io, guardi così, qui insomma. C'è un piccolo problema, che gli italianissimi Savoia... l'italiano non lo conoscevano e parlavano francese.
Certo.
I Borbone.
Ma quella era la lingua delle monarchie dell'epoca. Se tu pensi a Guerra e Pace, la nobiltà russa parla francese.
Sì, però loro era una cosa proprio di tipica dell'alta borghesia e della nobiltà piemontese, che era molto, come si può dire, molto cadetta, molto succedanea,
sì, però poi,
alla Francia.
Sì, però voglio dire, le origini Biancamano, quella gente lì, erano dei tagliagola, insomma, soldataglia era quella, quindi si ammantavano di origini nobili che non avevano.
La Savoia, insomma, voglio dire, non è che sia poi... una delle, non sia il centro dell'universo, ecco,
appunto,
anche perché è sempre stata una zona di frontiera e gli Savoia hanno sempre sfruttato questa, almeno all'inizio, sì. I primi Savoia hanno sfruttato questa collocazione della frontiera per fare i salti della guaglia, una volta da una parte, una volta dall'altra, insomma,
certo.
Questa poi è la realtà vera. Ma comunque i Borbone parlavano dialetto napoletano, proprio dialetto napoletano a corte, non c'era coso, anche se è italiano, però si prendevano pure, cioè, l'episodio, perché poi Francesco II era un po' timido, un po' riservato e così via, Ferdinando era proprio, vabbè, insomma... Un Lazzaro napoletano, quando stanno in carrozza, stanno proprio in Calabria, così via, Ferdinando II viene fame, non si trova da mangiare, si fa dare una pagnotta dai soldati, oh, che era una pagnotta di quelle,
sì, quelle fatte la segatura, belle pesanti.
Belle pesanti e così via, la denta con estremo piacere, poi guarda il figlio e fa, magna pure tu, che chiste di soldati che sono meglio di noi. Era...
Poi però se avremo un altro incontro parleremo anche, tu hai messo in risalto tutti i pregi dei Borboni, io però vorrei ricordare poi il loro rapporto con la Chiesa, col Vaticano, con la repressione operata contro la Repubblica Napoletana, insomma.
Sì, però ricordiamo pure i rapporti di Garibaldi con l'Inghilterra,
però,
con la massoneria.
La massoneria, i soldi da qualche parte non arrivano per fare lo sbarco. In realtà, come ti dicevo prima, a mio avviso, è servito per creare la coscienza nazionale. Perché eravamo divisi negli stati, ancora adesso abbiamo difficoltà e ci scanniamo per i campanili in Italia, quindi figurati all'epoca che cosa poteva essere, non c'era una lingua comune perché ognuno parlava un dialetto derivante da lingue degli occupanti precedenti, quindi neanche si capivano quando parlavano probabilmente, quindi va bene, comunque noi possiamo salutare i nostri ascoltatori e rinviarli.
Però devi ammettere, Simo, li salutiamo. Però devi ammettere che...
La prima ferrovia è stata fatta là.
Non è solo quello, perché dovremmo parlare delle acciaierie della Sila, dovremmo della fabbrica di locomotive di Casarza, di cose. Il discorso è molto lungo. Io volevo semplicemente concludere con un omaggio, se mi consenti, perché sono un inguaribile romantico, verso questa regina bella.
La omaggiamo.
Rabbiosa
e
vendicativa
e anarchica.
È regina degli anarchici.
Quindi non ci resta che salutare i nostri ascoltatori, dargli appuntamento per la prossima settimana. Giorgio De Rossi vi augura una buona giornata
e Franco Iappelli vi ricorda che è sempre tutta un'altra storia.
Grazie a tutti, buona giornata.